il nostro primo approfondimento, che lo andremo a fare in compagnia di Paola Manduca dell'associazione Pro Palestina, che si occupa principalmente degli effetti sui civili di Gaza dell'uso delle armi da parte dell'esercito israeliano, New Weapons Research Group. Buonasera Paola Manduca.
Va bene, spero.
Sì, ci sentiamo abbastanza bene, ci siamo sentiti altre volte, adesso è un po' che non ci sentivamo, è arrivato il momento insomma di approfondire con te un aspetto che magari meno noi e meno insomma le radio di movimento che si occupano di dar voce a Gaza, che altrimenti viene soffocata dalla versione ufficiale che i media mainstream insomma stanno vendendo, e insomma è difficile anche ammettere e discutere che c'è un genocidio in corso, quindi per evitare insomma questa dilungare questa breve introduzione, la idea era proprio di approfondire con te un po' gli interventi e le iniziative di solidarietà che la vostra associazione ha lanciato e sta lanciando, e un po' insomma la posizione rispetto ai medici e quella in cui del vissuto dei medici che sono stati là, perché ricordo che Paola Manduca fino a qualche anno fa è stata una genetista. Fino all'anno scorso, sì, mi sono un po' allargato. È una genetista che si recava regolarmente a Gaza per studiare gli effetti dei bombardamenti, soprattutto su madri e neonati. Quindi anche Paola stessa, che sentiamo, è una testimone diretta di quello che sono le condizioni sanitarie, di quello insomma che sta succedendo ed è successo. Ecco Paola, cominciamo per ordine. Ci sono delle iniziative che ci sono in corso, e cominciamo magari dalla Via del Latte per Gaza. Se vuoi raccontarci un po' questa iniziativa, qual è lo scopo?
Quello che sta succedendo a Gaza è quello che succede durante tutte le guerre, e peggio. Per quanto riguarda, io parlo adesso di neonati e bambini piccoli nel primo anno di vita. Migliaia di bambini neonati e bambini piccoli sono morti senza essere visti nelle precedenti guerre, e per conseguenza però della guerra, e questa volta è la cosa ancora più evidente, nel senso che siccome Israele non ha fatto entrare il latte, i neonati fragili, quelli che non hanno alternativa ad avere dei latti speciali, se non hanno questo latte ne muoiono. La cosa è peggio di così, nel senso che il numero di questi neonati, e questo è documentato dai miei colleghi, nel corso di questa guerra, i neonati fragili, nati pretermine o troppo piccoli di peso e che quindi hanno bisogno di questa assistenza, sono aumentati del 300%, il che li porta a essere quasi il 30% della popolazione di neonati, che sono a rischio di vita. Questi neonati fragili, quando ben accuditi, già per loro diciamo costituiscono il più alto contingente di mortalità nel primo anno di vita, perché sono appunto, non tutti ne riescono a uscire. In questo periodo non hanno nemmeno gli alimenti, dico nemmeno perché poi non hanno le medicine che sarebbero essenziali, e di questo magari parliamo dopo. Quindi a un certo punto c'è stata una circostanza in cui un certo numero di medici, molta parte della diaspora palestinese, si sono riuniti, e naturalmente era febbraio, la preoccupazione maggiore è il trauma, le medicine, mandare dentro le squadre chirurgiche. E però quando io ho sollevato il problema che altrettante vittime ci sono tra neonati se non si fa qualcosa, e almeno i medici pediatri giordani sono stati estremamente d'accordo, così d'accordo che noi, avendo dei fondi e loro potendo metterci la logistica per far entrare la roba, perché non entrava nulla di questo in quel momento a Gaza, siamo riusciti a incominciare a fare quella che è una catena, proprio una via del latte, nel senso che abbiamo già fatto da febbraio 8 consegne consistenti di circa 15.000 barattoli di latte, coprendo una buona parte dei neonati fragili, che quindi in qualche modo sono stati nutriti, e incominciamo a mandare dentro anche latte. per quei bambini che nascono sani, ma le mamme non ce la fanno allattarli perché sono denutriti. Quindi o non riescono a bere latte, o se hanno latte spesso non hanno abbastanza latte da nutrire un bambino che deve averne gradualmente di più nel corso dei mesi della crescita. E questa è la via del latte. Su questo abbiamo avuto solidarietà ad alcune delle associazioni italiane, abbiamo avuto solidarietà che ci ha aiutato a aumentare la quantità di latte che noi abbiamo potuto portare. E questo è molto bello, però non basta. Nel senso che quello che sta succedendo, una delle cose che sta succedendo, poi posso dirne altre, è che questi bambini continuano a nascere con frequenza molto alta e quindi si continua a esserci l'esigenza perché il latte in polvere non entra facilmente a casa. Adesso ce n'è un po' nel mercato, però quello per i bambini già diciamo di mese e più, soltanto che quel poco che c'è, ed è molto poco, comunque costa tra i 16 e i 18 dollari all'atta. Una latta per un bambino di quella età dura molto poco, nemmeno una settimana, e non ci sono soldi a casa. Quindi a parte la difficoltà nel recuperarlo, c'è l'oggettiva impossibilità della maggior parte delle persone di comprarlo. Quindi abbiamo iniziato a potenziare questa linea per portare il latte per bambini un po' più grandi, con delle cose diciamo di logistica che dobbiamo ancora capire bene come fare, perché visto che a Gaza, come in tutti i paesi di guerra, esiste un mercato nero, noi l'ultima cosa che vogliamo fare è nutrirlo, e quindi dobbiamo assicurarci dei punti di distribuzione con un controllo medico per cui si controlla il bambino che ha bisogno, se ne ha bisogno davvero, e un contingentamento di quello che viene dato. Se ci riusciamo avremo bisogno anche di tanti altri fondi, perché i bambini che hanno bisogno tra gli 0 mesi e 6 mesi sono un numero molto elevato. Questi bambini prima in realtà non c'erano, c'erano pochi, e adesso sono una bella percentuale di questi bambini. Questo si aggiunge al fatto che le cure intensive neonatali, ospedaliere, a casa, sono state chiuse praticamente, dunque credo che non c'è nessuno che sia rimasta aperta sempre. In questo momento l'ultimo giro di voucher è stato fatto chiudendo quella della zona della Middle Area, minacciata di attacco dagli israeliani. E i gazavi a questo punto, prima di farsi distruggere ancora quei pochi strumenti che gli sono rimasti, piuttosto spostano i pazienti che non riescono, che hanno bisogno di strumenti e che rischiano quindi molto di più degli altri. E hanno spostato i neonati a rischio al sud, all'ospedale Nasser, e hanno riaperto da 7 giorni adesso una cura intensiva neonatale all'European Hospital, che era stato evacuato e che adesso sta ricominciando ad aprire dei reparti. Ma quello che sta succedendo a livello dell'ospedaliero, questa è la storia dei neonati a rischio. Per fortuna stavolta sono riusciti a trasferirli. Ci hanno messo un giorno e mezzo, Io ero in contatto con i medici, che erano un po' disperati perché non riuscivano a trovare le ambulanze e un percorso accettato dagli israeliani per farli passare. E dopo un giorno e mezzo ci sono riusciti per.
Bene. Paola, se vuoi aggiungere qualcos'altro all'iniziativa di solidarietà, se no io passerei all'argomento più sulla questione delle condizioni dei medici e infermieri, insomma, a Gaza. Quelli che sono tornati sono stati costretti ad abbandonare, quelli che sono rimasti, la situazione, quello che si racconta e raccontano i medici stessi, quello che giunge qua e le iniziative che hanno posto.
E dunque, i medici a Gaza stanno, dire male e dire poco, credo che siano ormai sotto uno shock continuo, moltissimi continuano a lavorare, altri sono andati via. Un buon numero, circa 500, è stato preso dagli israeliani e lungo le strade, dentro gli ospedali, e di questi soltanto due sono morti, due giovani, sono 50 anni, che stavano in ottima salute, sono morti dopo un periodo, da un mese e mezzo a due settimane. La notizia è trapelata, ma non è stata tanto la famiglia, è trapelata la notizia. E altri sono tornati distrutti, nel senso sono stati torturati fisicamente, psicologicamente, sono tornati tutti molto magri. Chiunque torni dalle galere israeliane è scheletrico. Quasi tutti hanno piaghe ai polsi e alle caviglie, e hanno raccontato quello che poi hanno raccontato anche tutti gli altri prigionieri. Di questi medici, dei medici di Gaza, quasi 500 sono stati ammazzati dagli israeliani, e alcuni di questi, un buon numero diciamo di queste uccisioni, è avvenuto in una maniera, per così dire, altamente sospetta, nel senso che o sono stati ammazzati attraverso le finestre delle parti ospedalieri da cecchini, o sono stati ammazzati siccome loro in periodi di guerra lavorano non stop in ospedale. Occasionalmente, una volta ogni 10 giorni, 15 giorni, tornano a casa, e almeno in 4 di questi casi sono stati ammazzati i giovani che sono tornati a casa con tutta la famiglia, con un attacco mirato al loro appartamento. Un'altra dottoressa ultimamente, che ha appena partorito due gemelli, hanno attaccato il suo appartamento soltanto, è morta lei e i due gemelli appena nati della madre. Quindi i medici a Gaza stanno molto male. Io credo che siano, per resistere, ormai diciamo la comunicazione che abbiamo, io continuo a parlare con alcuni dei medici, no? La nostra comunicazione scivola su come si sta, no? Non c'è nemmeno più ragione nel modo di chiederlo, di avere una risposta. Mi si parla di quello che c'è da fare o di quello che è necessario. E avranno un compito gravosissimo quando finisce questa guerra, anche perché hanno visto delle cose incredibili, cioè quello che i medici non di Gaza, e che quindi hanno diciamo il tempo di respirare dopo essere stati dentro al terrore, hanno raccontato, e le loro reazioni personali di stress sono, ci dicono praticamente tutto. E i Gazawi non è che sono esseri umani diversi da noi, sono costretti a sopportare di più. In realtà i medici, tutti, direi quasi tutti i medici che sono usciti dopo un periodo di lavoro a Gaza, alcuni hanno anche cercato di tornare, ma la chicca è che Israele ha proibito a chiunque abbia un'ascendenza palestinese o araba, anche di seconda generazione, di rientrare a Gaza, tagliando quindi un certo numero dei volontari, perché ci sono stati molti volontari che venivano o da paesi arabi o di origine palestinese, che andassero a fare missioni di salute. Comunque quelli che sono usciti sono molto vocali. Ci sono medici americani che hanno scritto lettere a Biden di protesta, accusando la complicità americana. Ci sono medici inglesi che continuano a essere molto vocali contro il loro paese, che è complice del genocidio, e a denunciare quello che hanno visto, e a denunciare come diciamo siano state distrutte sistematicamente come parte del progetto di genocidio, e tu togli la possibilità alla gente di avere un riferimento, perché quando sta male, o un riferimento quando deve partorire, che non è star male, però viene bene insomma sapere che c'è qualcuno intorno. e togli la possibilità di accedere a qualsiasi medicina. A Gaza non ci sono medicine, ce n'è qualcuno ogni tanto, anche quella a prezzi astronomici, ma per lo più non ce ne sono, insomma, fondamentalmente, perché le medicine sono le cose che non entrano. Che io sappia, c'è una sola associazione umanitaria che ha il permesso di portare delle medicine dentro con una catena del freddo. Ora, molti dei medicamenti più importanti salvavita, a iniziare dal sangue, sono medicamenti che hanno bisogno di essere trasportati al freddo e certamente non in camion a 40 gradi per rimanere per giorni o messi sulla strada. E una sola associazione che io sappia ha avuto il permesso di trasportare una raccolta di sangue fatta in Giordania e anche alcuni medicinali con una catena del freddo. Ora, questi vaccini invece che sono entrati, le Nazioni Unite hanno avuto il permesso di portarli dentro con la catena del freddo. Questo qua adesso è un altro bel discorso.
Già.
Per il resto, diciamo, nel mondo i medici sono vocali, si stanno muovendo e non altrettanto si può dire, anzi si dice esattamente il contrario, delle associazioni formali dei medici, che credo qua in moltissimi paesi occidentali, certamente anche in Italia, li si è invocati a pronunciarsi, perché è ovvio che quello che sta succedendo è in assoluto conflitto col codice etico dei medici. Ma si sono rifiuti, non rispondono nemmeno. O Inghilterra credo che abbiano risposto che non era il caso. Quindi no, le corporation professionali non sono solidali. Penso che siano anche sotto forte pressione israeliana, perché è la questione che gli israeliani hanno mobilitato tutto. Ieri leggevo che addirittura la Lega dei legali israeliani in Inghilterra ha minacciato Khan, l'avvocato che presiede il Tribunale dei Crimini di Guerra, e ha chiesto la sua cancellazione, dall'albo degli avvocati in Inghilterra, quindi lei è scritto lì all'albo degli avvocati, perché ha chiesto di poter giudicare Netanyahu e Gallant su accuse che loro hanno deciso che sono inesistenti, cioè non si prendono manco, è una strategia, loro non si prendono la cura di rispondere mai nel merito.
Già.
Però di creare casino.
Già, infatti il disegno è chiaro, insomma la strategia è quella che stavi dipingendo e spiegando tu.
Sempre la stessa, ma è sempre stato così. Non c'è mai una volta che rispondano nel merito o che ti attacchino nel merito. E fanno queste cose obliqua che servono a creare casino burocratico, a farti andare a giudizio per una ragione totalmente inesistente a priori. Se il giudice dice no, non c'è ragione di portare a giudizio questa persona, mobilitano tutto quello che possono mobilitare per fargli cambiare idea. Questo lo so per esperienza personale. E, cioè, da noi si vede fanno cacciata, no, ma questa cacciata è contenta.
Certo, Paola, se vuoi...
Fammi dire una cosa.
Certo, continua pure, non c'è problema.
Come questa vaccinazione e la rapidità con cui l'hanno con la rapidità, insomma, per dire, e il fatto che l'abbiano...
Ma la poliomielite ti stai riferendo, giusto?
Sì. Ho appena finita i 3 giorni dedicati, anzi appena finita oggi la vaccinazione a Derbalà. In vicino all'ospedale dove avevano appena finito di vaccinare hanno bombardato, ammazzando una ragazzina, ferendo altri, mi pare 5, tanto per mandare un messaggio, insomma. Comunque questa è stata un'operazione come molte operazioni israeliane di whitewashing, di autodifesa, non potevano dire di no perché già sono incriminati per crimini di guerra contro l'umanità e per genocidio, e far vedere che concedono di vaccinare è una cosa che gli ha garantito che sia gli Stati Uniti che l'Europa non insistessero a fargli pressione su altre cose. E infatti la rapidità con cui gli Stati Uniti e l'Europa hanno considerato questo come un grande onore, come devo dire, un grande onore, mi fa testo finché non arriveremo a capire che i nostri stati devono iniziare a fare sanzioni, non credo che riusciremo a spostare molto.
Sì, sì, non c'è problema Paolo. Volevo dirti, andando verso i saluti, cosa possiamo fare noi in solidarietà attraverso la New Weapons Research Group, la vostra associazione, e dove troviamo le informazioni di quello che state facendo nel nostro, insomma, piccolo, anche da Torino?
Allora, i sanitari ci hanno fatto un cosino carino assai, quattro paginette su WhatsApp, oppure oggi mi ha mandato, non è ancora finito, per questa giornalista Antonietta Chiodo ha fatto un video di pochi minuti, e io poi ti posso mandare gli estremi della nostra associazione. Noi raccogliamo soldi avidamente, quasi in questo momento. Anche perché, oltre a, diciamo, a fare quella che è una, diciamo, è un dovere in una situazione di emergenza, cercare di aiutare e di far lasciare in vita un po' più di questi bambini, io ho certamente interesse a studiare un po' più a lungo termine gli effetti anche di questa guerra, e quindi io spero di aprire per qualche mese una finestra proprio di, come solitamente facciamo, di ricerca, di investigazione, però questo non lo so ancora. Quindi, siccome tutto quello che abbiamo è sempre andato nel latte, più abbiamo un minimo di cuscinetto, meglio è.
Bene.
Un minimo più di mobilità nel fare delle cose positive, speriamo. Grazie.
Allora, volevo solo ricordare che il sito dell'associazione We for Gaza, quindi lì potete trovare la maggior parte delle iniziative in corso, anche quelle passate, per avere un po' di dimestichezza.
È molto benvenuto, devo dire.
E invece,
tra l'altro, il nostro collega che dovrebbe starlo tenendo in partenza per un'altra missione.
Sì.
In Kenya.
Vabbè. Comunque sul sito di www.radioblackout.org, quando sarà pubblicata nei prossimi giorni questo approfondimento, manderemo il link che Paola citava e che ci passerà, e avremo tutte le informazioni per muoverci in merito alla solidarietà, se vogliamo farne, attraverso l'associazione New Weapons Research Group. Grazie Paola Manduca. Genetista dell'università di ex genetista dell'università di Genova, che su Gaza ha investito il resto di quello che gli rimaneva da lavorare, insomma, possiamo definire così.
La gente in genere si riposta.
Già, infatti. Grazie Paola per il tuo lavoro e per il tuo contributo. A presto.
Arrivederci, ciao.